Alla fine di questo Vangelo, l'avete ascoltato, lo ascolterete domenica, Gesù dice: nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Nell'ora in cui uno non si immagina, viene il Signore stesso, il Figlio dell'uomo è Gesù, è la presenza di Dio, è l'amore di Dio, no? Se ci pensate, la grande domanda di domenica è questa: domenica viene il Papa o viene Cristo a visitare questa parrocchia? Chi si convertirà alla venuta di Papa Francesco? La vera grandezza non è che viene Papa Francesco, ma che in Papa Francesco viene Dio a bussare. Come ai tempi di Noè, c'era la pioggia, c'era l'arca, e la gente non si accorse che era Dio che passava. Disse: c'è una barca, c'è la pioggia, quello sta facendo l'arca, quelli stanno preparando, stanno pulendo tutto. Non si accorsero della presenza di Dio. Quando è venuto Don Marco come parroco, quando è venuto Don Daniel, sono venuti loro perché gli andava di venire, o Dio ha mandato una parola a voi e a loro ha mandato voi? Cioè, la venuta di una persona qui è una persona che passa, o è un motivo per avere speranza, per convertirsi, per avere la gioia? Capite la grande domanda? Quando Gesù dice viene il Figlio dell'uomo, verrà, sta parlando di se stesso, sta per andare verso la croce, sta passando, lui è presente e la gente non si accorge di nulla, non cambia niente. E invece per Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni comincia una storia nuova, si convertono, cominciano a credere, ad amare, diventano catechisti, diventano evangelizzatori, diventano parroci, diventano collaboratori, diventano suore. Cioè, la presenza è il passaggio di Dio. Questo Vangelo dice una cosa: guardate che la vita non è una cosa neutrale, non è una cosa, domenica, poi c'è l'altra domenica, poi dopo. Sta passando il Signore. Sapete che chi, in maniera un po' anche un po' sciocca, poi noi amiamo tutti, lo dico, il Papa ci invita mai a giudicare, ma è importante essere anche intelligenti, aiutare. Chi dice che Dio non ci ha mai amato, no? Voi sapete che tanti dicono: io non amo la Chiesa, e insieme dicono: ma Dio dove ci dà una prova che ci ama? Io non ho mai visto Dio, io non amo la Chiesa non mi interessa, ma voglio la certezza che Dio mi vuole bene. E uno potrebbe dire: scusa, ma Giovanni Paolo II non è un regalo di Dio per te? Ma Papa Benedetto non è un regalo di Dio per te? Ma Papa Francesco non è un regalo di Dio per te? Ma una suora che viene dall'Argentina, dall'Uruguay, non è un regalo per te? Ma il parroco, ma la tua catechista, ma tuo papà? Cioè, sono solo, o sono, se noi non crediamo nella Chiesa, noi diciamo: ma Dio non viene mai, non ci visita mai, noi siamo sempre soli, Dio non c'è. Se invece uno dice: mamma mia, io... Così è stato veramente di tante persone, cioè voi sapete quante persone si sono convertite per la presenza di Giovanni Paolo II, per la presenza di Papa Francesco. Ci sono già delle storie di persone che dicono: io ho chiesto il battesimo, lo posso testimoniare, quando ho visto per la prima volta parlare Papa Francesco, ho capito che la fede cristiana è misericordia, dicevo musulmano, io ho capito la grandezza del perdono, cioè io già in Dio ci credevo, ma vedendo che Dio è misericordia, che Dio abbraccia, che Dio non giudica, non condanna, io voglio essere vicino al Papa, vicino a Cristo. Ecco, questo è il primo grande annuncio di questo Vangelo. Gesù viene, non viene il Papa, Gesù viene. E quindi Gesù verrà anche il giorno dopo che il Papa non c'è, e verrà anche il giorno che il Papa c'è. Gesù verrà domenica, ma poi verrà anche lunedì, ma poi verrà anche martedì, perché se venisse solo domenica, allora sarebbe un inganno. Poi arriveremo a questo, no? Anzi, arriviamoci subito. Perché è importante? Perché Gesù dice: verrò. Quindi non vengo solo, ma io vengo. Fate attenzione, vegliate, perché io vengo. Perché se Dio non venisse sempre, sarebbe una disperazione. Pensate, se un uomo amasse la sua donna, pensate, una delle ragazze più giovani, si innamora e dice: sì, il ragazzo viene, mi bacia e poi domani mi mette le corna con un altro. Ma cosa ce ne faccio con uno che viene una volta e poi dopo mi dà una bastonata in testa e bacia un'altra il giorno dopo? Cioè, se l'amore è vero, l'amore deve durare. Gesù dice verrò, non solo vengo e verrò e sono venuto, perché l'amore è fedele, perché l'amore dura nel tempo. Quello che non dura nel tempo è un amore che poi si brucia, è un amore che diventa un non amore. L'amore è sapere che ci sono anche domani e non solo oggi, ed è una promessa, verrò. Una volta mi è venuto questo esempio, perché a noi preti ogni tanto ci tocca celebrare i matrimoni, siamo anche felici, insomma, ma poi ci tocca, ed è interessante cercare di spiegare a dei giovani sposi cioè, voi vi siete amati quando avevate 25 anni, 26, cosa cambia quando vi sposate? Sapete che oggi la gente dice, ma io lo amo ma non mi sposo, io lo amo ma convivo, cioè l'amore e la convivenza, l'amore e il matrimonio sono nessuna differenza, io non c'è bisogno, il matrimonio è inutile, quello che conto è che lo amo. Qual è la differenza fra la convivenza, il fidanzamento e il matrimonio? Le persone non sanno rispondere, non gli è così chiaro. Io mi è venuta in mente una volta questa cosa semplicissima. La differenza, cioè uno ama quello che sposa in chiesa, lo ama anche un'ora prima, lo ama anche due ore prima, ma qual è la differenza quando viene all'altare, quando sta con i banchetti davanti? In quel momento non dice solo io ti amo l'ha ripetuto per 10 anni, ma quando lo sposa dice io ti amerò, cioè fa una promessa che riguarda il futuro. Finché l'amore non diventa una promessa, non è amore. L'amore, per essere amore, deve riguardare il domani, anzi a chi ama veramente interessa più il domani che l'oggi, perché se tu mi ami oggi ma non mi ami domani, poi io sto male. Se invece oggi soffriamo ma domani tu mi amerai, domani avremo un bambino, domani se io sono incinta, io sono contento di avere un figlio da te, non è che poi è un dramma. Ecco, Gesù dice io verrò, come a Noè, io verrò, vegliate perché siate certi che io verrò, è la fedeltà di Dio, Dio continua a venire, Dio non è solo venuto ieri, non viene solo oggi ad accarezzarci, non viene solo domenica con il Papa, ma Dio verrà anche la domenica dopo, sarà presente sull'altare anche la domenica dopo, sarà presente nella catechesi, sarà presente nella carità, sarà presente nella cultura, sarà presente nei video, sarà presente nella nostra vita. Mi è venuto in mente, mentre preparavo questa cosa, un brano della Sapienza, al capitolo 5, versetto 14, pensate, è un brano terribile, dice così, questo brano che è un brano contro chi ha una speranza che finisce subito, dice, la speranza dell'empio, del cattivo, è come il ricordo dell'ospite di un solo giorno. Quante persone noi abbiamo conosciuto un giorno? Io a volte vedo delle foto di quando ero ragazzo e dico, ma questo chi era? Pensate agli amori che durano un'estate, che durano un sabato sera, che durano... Cioè, uno dice, ma chi era questo? Cioè, io ho pianto per quello, ma non me ne importa più niente. Cioè, tu ti accorgi che hai detto a una persona, ma quanto lo amavo, sei stata male per una settimana, sei stato male perché quello se n'è andato a un'altra, poi lo guardi, ma cosa me ne importa di quello? Guarda, cioè, l'amore è qualcosa che non è di un solo giorno, non è il ricordo di una cosa che va via ed è finito, no? E questa venuta è il grande motivo della gioia, cioè il Vangelo dell'Avvento, con cui cominciamo la preparazione al Natale, ci dice state allegri perché Dio verrà. Avete visto che il Papa ha voluto chiamare questa sua prima documento, dopo l'enciclica che ha scritto insieme a Papa Benedetto, questa prima esortazione, Evangelii Gaudium, così i ragazzi imparano anche il latino, che lo sanno già benissimo, Evangelii Gaudium vuol dire Gaudium, la gioia del Vangelo, e appunto ha voluto sottolineare che il Vangelo è il vero motivo della gioia. Se voi domandate, ma perché la gente non è così allegra, non è così serena, non è così gioiosa? Perché nella mia classe i miei compagni in realtà non è che sono sempre felici, stanno lì col musone, sono lì il sabato sera, non sanno, io mi ricordo il sabato sera si doveva decidere in quale pizzeria andare, si stava 2 ore e non si decideva, cioè era difficile essere veramente felici, anche se tutti aspettavano quel momento, poi dopo non era così evidente che eravamo felici. Come si fa ad essere felici? E vi ho portato 2 frasi di questo testo, poi probabilmente ne parlerete ancora, forse ne parlerà il Papa. Pensate che il Papa, a un certo punto di questo piccolo scritto, anzi grande, parla delle tentazioni degli operatori pastorali, dei catechisti, quelli della liturgia, di noi preti. delle suore, di quelli che fanno la Caritas, la cultura, eccetera, e una delle tentazioni, dice, è il pessimismo sterile. Cioè quelli che sono sempre gli sterili, senza figli, senza vita, senza gioia, pessimisti, ma va male, ma tanto oramai la fede è persa, tanto oramai i giovani non ci capiscono, tanto oramai mio figlio non sarà mai cristiano, mio nipote non battezza più i suoi bambini, oramai guarda i giornali, guarda cosa dì. E lui dice questo è la fine della fede. Vi leggo due frasi sue bellissime. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Cioè, se un catechista non è convinto che vincerà, è meglio che non fa il catechista. Un catechista può fare il catechista se è convinto che il Vangelo è la cosa più bella che servirà ai bambini o ai ragazzi o agli adulti. Cioè, se non confida della vittoria, se parte sconfitto, ma che comincia a fare il catechista a fare? Questo Vangelo in cui Cristo dice verrò è un Vangelo di speranza, dice stai tranquillo che io verrò, vedrai che i frutti ci saranno perché io sono il Signore, sono fedele. E commenta sempre il numero 85 di questo documento, il trionfo cristiano è una croce, ma è una croce che è al tempo stesso vessillo di vittoria. Cioè è una croce, non è che il catechista dice, vabbè è tutto facile, tutti mi capiscono, i ragazzi, tutti mi amano. Non è che una mamma dice, ama mia figlia, veramente è cristiana, prega, poi dopo veramente è seria nello studio con i ragazzi, con Facebook, cioè veramente... No, c'è una lotta, perché quello fa delle boiate pazzesche, fa delle cose terribili, che però tu lotti perché sai che il bene che tu hai in mano, con quel bene, il bene che anche tuo figlio ha in mano, camminerete verso la verità e lo farai rialzare. Quando lui piange perché si è sbucciato le ginocchia, perché ha preso una craniata, perché ha fatto una scelta sbagliata, tu lo riprendi e dici coraggio, il Signore è buono, il Signore è con te, non ti preoccupare. Cioè è una croce, ma è un vessillo di vittoria. Mi è venuta in mente, ascoltando questa espressione, una frase di un nostro amico parroco, è un sacerdote, si occupa delle vocazioni, e fa questo esempio. Dice, a volte nella Chiesa non c'è questo senso di vittoria, di fiducia, di dire Cristo verrà, andiamo avanti. Pensate, chi si immaginava che questo Papa avrebbe riempito ancora di più che Benedetto, che Giovanni Paolo II, le piazze, le chiese, via della conciliazione. Vedrete, ci sarà tutto il mondo qui, voi sarete a servizio di questo quartiere, no? Lui dice, a volte la Chiesa mi sembra come un pugile, le donne vedono, ma neanche io amo il pugilato, ma sapete che il pugilato è quello sport un po' strano, c'è una specie di corde, sono due corde che si mettono intorno, c'è il ring e le persone cominciano a fare a pugni e a un certo punto uno è più forte e allora comincia a dare dei pugni alla faccia, dentro i polmoni, dentro, e pian piano uno indietreggia e barcolla, e c'è il momento in cui il pugile sta aspettando il colpo del KO, cioè che ti arriva un colpo sotto il mento. E lui dice, a volte i catechisti sembrano come delle persone suonate che dicono, ma adesso questi ragazzi sono gli ultimi, adesso il battesimo sono gli ultimi, che adesso nella Chiesa non viene più nessuno, i giovani. E lui dice, se voi siete così, io non scendo neanche a fare il parroco con voi, cioè siamo già sconfitti. Cioè, se io ho una squadra che sta perdendo 3-0 al primo tempo e non scende nel campo per vincere 4-3 nel secondo tempo, ci sono delle partite, come sapete, in cui all'ultimo minuto, cioè gli ultimi due minuti, non so, la famosa partita in cui una squadra tedesca perse agli ultimi due minuti perché fecero due gol gli inglesi. Cioè, se uno annuncia il Vangelo è perché è convinto che il Vangelo è così bello che prenderà il cuore degli uomini, che la vittoria è del Vangelo, che Cristo verrà, che Cristo è il Signore. E mi piace sottolineare questo facendo questa riflessione con voi, no? Cioè, pensateci a questo, il Papa non verrebbe qui se non ci foste voi, se non ci fosse la parrocchia. Cioè il Papa viene in questo quartiere perché c'è una chiesa, c'è una comunità cristiana, no? Ma il Papa viene tramite di voi a tutti quanti perché gli altri hanno bisogno che Gesù venga. Paradossalmente voi già l'avete conosciuto, no? In qualche modo voi questo dono è già vostro, no? Ma attraverso ogni domenica nuova, attraverso il Papa, Don Marco, Don Daniel, cioè Cristo continua a venire per quelli che non lo conoscono, continua a rafforzare noi che siamo già suoi e continua a parlare ai ragazzi, ai bambini, ci saranno anziani, malati che lo vorranno toccare e qualcuno di loro diventerà cristiano. cristiano, qualcuno di loro dirà: ecco, il Signore è passato nella mia vita. E voi vedete che in questo Vangelo la specificità poi particolare del Vangelo di questa domenica è la diversità delle sorti che dipende dalla libertà dell'uomo. Pensate, si arriva a dire: due uomini saranno nello stesso letto, si intende un letto matrimoniale, immaginatevi il papà e la mamma, il nonno e la nonna, stanno nello stesso letto, uno verrà preso e uno verrà lasciato. Due donne lavoreranno alla stessa mola, due compagne di classe saranno sedute allo stesso banco, due ragazzi staranno a fare la stessa partita a tennis, due maschi staranno giocando a calcio, due tiferanno tutte e due la Roma e due purtroppo tiferanno tutte e due la Lazio, che è la rovina dell'umanità. Ma a parte questa cosa, cioè le due persone staranno facendo la stessa cosa, ma uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio, passando, venendo, non ci impone la sua presenza. Dio non è mai stato un Dio che dice: o sei cristiano, ti obbligo a essere cristiano. Ma Dio è una proposta, e c'è chi la prenderà e chi non si accorgerà neanche che Dio è passato. Addirittura marito e moglie potrebbe avvenire questo, che uno seguirà Cristo e l'altro resterà esattamente quello di prima. E sapete che è proprio questo che avviene, no? Io ogni tanto, per esempio, sono stato parroco 10 anni, viceparroco 9 anni in 2 parrocchie, io ogni tanto torno, mi invitano, no? Passeggio e dico, incontro una faccia che, come dire, non è, per esempio, un ragazzo che non è mai venuto nei gruppi giovanili, no? Questo neanche mi saluta perché non mi ha mai visto. Io dico: ma io sono stato 10 anni, lo dico con amore, no? Ma perché questo non è mai venuto? Cioè, tutti gli altri erano contenti, ma questo cosa gli mancava? Cioè, era bello, c'era la liturgia, c'era il canto, la carità, la catechesi, l'intelligenza, c'era il gioco, i campi estivi. Cioè, quella persona non ha colto l'occasione. A Roma si dice questo proverbio: ogni lasciata è persa. Guardate che questo Vangelo vuol dire questo, eh? Cioè, quando il Papa passa, quando passa un prete, quando passa una mamma, passa un catechista, tu lo devi prendere, devi dire sì. Ed è la libertà, cioè la vita cambia a seconda di come tu accogli la presenza di Dio. Una cosa, forse Don Marco già me l'ha sentita dire, una cosa che a me fa riflettere: voi sapete che le giovani generazioni parlano spesso della libertà, ed è molto bello questo, no? Dobbiamo essere liberi, papà e mamma, io sono libero, non mi dividere di niente, la libertà dallo studio, dai professori, cioè c'è questa idea. In realtà il dramma è che anche gli adulti fanno questo discorso: ah, ma io sono libero al marito, io faccio dove voglio, me ne vado l'estate, io la sera, poi se c'ho la segretaria che mi invita a pranzo, io ci vado, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Ma in realtà le persone, poi, se voi andate a scavare, non sono veramente libere, perché poi pensano che tanto qualsiasi cosa fanno non cambia niente. Cioè, il dramma della nostra cultura è che si parla tanto di libertà perché poi nessuno è libero. Ma io potrò fare un lavoro bello, ma se io studio poi divento veramente migliore, ma se io veramente amo, poi dopo la gente dice: ma no, ma tanto l'amore non ci riuscirai, la famiglia non riuscirà, vedrai che ogni ragazzo, ogni ragazza che ti ama poi ti tradirà, i figli non ci riuscirai, educare non sei capace, la politica non cambia, la chiesa non cambia, al consiglio d'istituto tanto poi dopo fai l'occupazione, fai questo, e poi dopo tanto tu, è sempre la stessa cosa. Un professore diceva che l'occupazione nelle scuole è come un rito, cioè i giovani accusano i grandi di avere i riti, e poi l'occupazione delle scuole, a ogni autunno si fa l'occupazione, perché? Boh, si fa perché la si è fatto l'anno scorso, perché, cioè, non è una libertà, è una routine, è un rito, no? Invece questo Vangelo ci dice che la libertà esiste veramente. Un esempio, ecco, mi sono inventato questo esempio che amo tantissimo, per spiegare che cos'è la libertà, no? Io ho pensato alla mia mamma, mio papà. Io sono il primo di 4 fratelli, io mi chiamo Andrea, il secondo Stefano, il terzo Giovanni, il quarto Marco, e io mi domando: ma mia madre, quando era ragazza, quando aveva, lei non sapeva che avrebbe avuto 4 figli, e quando sono nato io, lei poteva dire liberamente: mi basta Andrea. E così anche mio padre, nato Andrea e Stefano, poteva dire Giovanni, cioè neanche sapere che poteva nascere Giovanni. Io non avrei avuto mio fratello Giovanni, a cui voglio tanto bene come a Stefano. E poi dopo c'è stato Marco, noi potevano avere solo un figlio, nessuno, solo 2. E i nostri giovani quanti figli avranno? Quando i nostri giovani arriveranno a 28 anni, a 30, saranno padri o saranno senza figli? Ne avranno uno, due, tre, quattro? Questa cosa non è già stabilita, cioè la libertà è che noi non sappiamo e non lo sanno neanche loro. Cioè, se voi che chiedete a un ragazzo di 16 anni quanti figli avrà, non lo sa. Ma non lo sa perché lo deve decidere, non lo sa, non è perché è scritto nelle stelle, perché lo deve ancora decidere, cioè, e a seconda di come studierà, a seconda se troverà il ragazzo, se saprà rinunciare ad un ragazzo stupido e amare un ragazzo serio, a seconda se si preparerà, cioè la sua vita dipende dalle sue scelte, dipende dalla sua libertà. Questo qui secondo me è un po' il brivido della libertà, cioè la vita è bella se io capisco che a seconda di cosa faccio divento libero, in un senso perdo o trovo una cosa. Una volta una ragazza di una parrocchia, in un video non fatto da Don Marco, quando altro sacerdote, una ragazza del post-cresima, mi fecero vedere questo video, c'era questa ragazza che faceva una riflessione bellissima, era arrivata a 21 anni e rifletteva su quando era piccola e diceva: prima di venire in parrocchia, io pensavo che tu fai il bene, fai il male, non cambia nulla. Io pensavo che fai il male, poi lo recuperi, fai il bene, eh? Poi io ho capito che se fai il male, lo fai veramente. E se fai il bene lo fai veramente. Cioè, dire una cosa cattiva ad una persona, pettegolare, non studiare bene, sprecare i soldi, questa cosa segna la vita mia e degli altri. E se io invece faccio il bene, questa cosa porta dei frutti. Crea amicizia, crea fiducia, crea intelligenza, mi prepara ad un ragazzo, non so, oggi un ragazzo non si rende conto che se per esempio non studia bene alle medie, poi dopo gli sarà più difficile essere bravo all'università, cioè gli sarà più difficile essere padre, spiegare al proprio figlio cos'è leggere un libro, cioè noi ci giochiamo le nostre carte e ogni giorno si aprono delle porte e se ne chiudono delle altre. E Gesù dice: quando io verrò, sarà come i giorni prima del diluvio. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Finché venne Mosè, Noè entrò nell'arca, Mosè non c'entra niente, Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla. Così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno la stessa mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate allora, allora siate desti. È un invito a capire che la vita è una cosa interessante, che la vita non è una cosa già scritta, che la vita non è una cosa già decisa, ma la vita è una cosa che si decide. Pensate anche ai genitori, no? Cosa vuol dire credere nel nostro ruolo educativo? Credere che noi dobbiamo avere il coraggio di dire dei no e dei sì a casa ai nostri figli, ai nostri nipoti. Dobbiamo decidere di andare a sentire una musica bella, a leggere un libro bello, perché questa cosa è una trasmissione di gioia, di valori. Cioè la nostra vita non è già scritta. Ah, ma ormai ho sbagliato con mio figlio. No, hai sbagliato, ma si può riprendere. Cioè non è che se tu hai sbagliato per sempre. Perché Dio verrà, perché Dio viene ancora e c'è un'altra possibilità e c'è un'altra venuta di Cristo che viene a dirti: ti devi giocare la carta d'oro. Sapete che il maligno ci dice questo: oramai hai sbagliato, oramai hai perso, basta, sei sconfitto. Cioè ci vuole far credere che noi non abbiamo niente da dire al mondo, che ora, siccome tutti abbiamo sbagliato almeno qualche volta nella vita, ci vuole far credere che un errore oramai vuol dire la rovina di tutto. E invece Dio ci dice: chiedi perdono del tuo errore, questo è anche il vegliare, ma credi nella carta che devi giocare domani. Cioè se fai una cosa ci devi credere fino in fondo. Se fai una cosa falla nel nome di Dio, ma falla veramente, perché ci saranno due vie diverse. E tu devi stare nell'arca di Noè, non devi stare dove non c'è l'arca e dove arriva la pioggia e c'è il diluvio. Mi viene in mente un ultimo esempio, io parlo per esempi, e fra l'altro una delle cose molto belle, ma non vale per me che sono uno scemo, ma pensate a voi catechisti, il Papa dice in questo documento: sappiate usare le immagini vive della vita, perché le persone vivono la vita, hanno bisogno di capire attraverso le immagini il Vangelo, in vita delle omelie, nella catechesi, nella predicazione, a usare quelle immagini semplici che toccano il cuore. Mi ricordo una cosa bellissima che disse uno dei miei viceparroci, e invito le mamme e i papà per esempio a ripensare a questa cosa e a insegnarla, no? Lui diceva: ragazzi, se siete innamorati di una ragazza, non fate gli occhi dolci ad un'altra ragazza, perché vuol dire che non credete neanche il vostro innamoramento. È come dire: io sto con questo, però ci provo con questo, ma se poi dopo questo mi dice, tanto c'ho la ruota di scorta, no? Ma così l'amore non sarà mai una cosa bella, non sarà mai... cioè tu puoi anche perdere, però devi almeno credere che quello che stai provando a realizzare è bello. Se fai quella cosa, non fare anche il suo contrario, cioè entra dentro quella cosa. Come fai a dire se non credi neanche ai sentimenti che provi? Ecco, Gesù dice: ci sono delle scelte, c'è Noè che viene mandato, c'è l'arca, ed entra nell'arca. Cioè non dire entro e non entro nell'arca, un po' sì o un po' no, sto fuori, sto dentro, cioè entra nell'arca e dentro questa storia il Signore tornerà a bussare alla nostra vita. Ecco la venuta del Papa, ecco l'avvento, la venuta dei nuovi sacerdoti, le occasioni della vostra vita, la nascita di un nipote, la scuola, le cose nuove che avvengono, sono la visita di Dio. Non è vero che Dio non visita il mondo, ci dice Gesù. Non è vero che la vita è che viene il Papa, che non viene il Papa, che c'è il compito, che c'è l'interrogazione, che c'è il lavoro. No, in quel collega che io incontro è Dio che mi chiama, in mia moglie che mi chiede più attenzione, mio marito che mi dice sta a te, fai questa cosa, parla, è Dio che sta venendo, in quel bambino che chiede la fede, in quel ragazzo che chiede di essere aiutato ad amare Manzoni, Dante, è Dio che mi sta chiamando. Dio veramente viene, Dio passa, la storia è carica della presenza di Dio, perché Dio è venuto nel Natale e allora viene, verrà alla fine dei tempi e viene oggi, viene a dire: entra anche tu dove io sono, dov'è la gioia, dov'è la salvezza. Io pregherò per voi semplicemente e... sappiate pregare per il quartiere, veramente, perché la visita del Papa sia un passaggio di Dio nella vita di tante persone e ne vedrete poi nel tempo anche i frutti, perché Dio i frutti poi li fa vedere.